Oggi ho nel cuore di parlarvi di un argomento, e l'argomento è il Vangelo di Dio. Questo è l'argomento di cui parliamo oggi. E faremo tre affermazioni riguardo al Vangelo. Prima di tutto, il Vangelo è scritturale. La seconda affermazione che faremo, il Vangelo è attuale. E la terza affermazione che faremo, il Vangelo è un Vangelo eterno, che va oltre la morte, ci dà una speranza che va oltre questa vita. Da dove prenderemo spunto per sviluppare questi tre punti? Bene, prenderemo spunti dall'epistola di Paolo ai Romani. Questa epistola, prima di leggere il testo, voglio dirvi che questa lettera è stata scritta da Paolo durante il suo secondo viaggio missionario. Così almeno la maggioranza dei commentatori pensano, e credo anch'io. Lui era a Corinto. Com'era Corinto? Era una città dissoluta. Se fosse stato questo tempo di oggi, Corinto aveva dei night club dappertutto, non c'erano chiese, non c'erano Bibbie, non si pregava, c'era solo possibilità di commettere fornicazione, adulterio, sesso sfrenato, alcolismo, droga. Questa era la città di Corinto, tant'è vero che era diventata proverbiale. Quando uno viveva in maniera dissoluta si diceva corintizzava. Quindi Corinto era una delle città più peccatrici del tempo di Paolo. Tant'è vero che Paolo, quando è a Corinto, che poi ci rimane un anno e mezzo, perché fratelli è ancora vera questa verità, dove il peccato abbonda, la grazia di Dio sovrabbonda. E così Paolo a Corinto si scoraggiò. Se leggi il capitolo 18 degli Atti, c'è scritto che a un certo punto Paolo era così scoraggiato che voleva quasi non predicare più. E Dio lo svegliò quella notte e gli disse una frase molto bella. Paolo, predica, non tacere, perché io ho un grande popolo in questa città. E Paolo si incoraggiò, riprese a predicare e Dio salvò tantissimi della città di Corinto e si formò una chiesa meravigliosa. Mentre era lì a Corinto, in questi anni, 56-58, Paolo scrive la lettera ai Romani, perché un servitore di Dio, mentre fa qualcosa di importante, pensa a qualcosa ancora da fare nel breve periodo. E noi moriremo con dei progetti se siamo servitori di Dio. Non andremo mai in pensione, ricordatevelo. Col Signore non andiamo mai in pensione. Anche nella vecchiaia non smetteremo di portare frutto. E le missioni sono un'occasione per tornare giovani e per tornare al centro della volontà di Dio, pregando, dando, essendo vicino a quelli che hanno bisogno. E non parlo delle missioni all'estero, parlo della missione qui, a Fino Mornasco, intorno a noi. Parlo ai più anziani adesso. Diventiamo incoraggiamento per i più giovani, per tutti i loro progetti, i loro desideri, che possano vedere la gloria di Dio in questo tempo così difficile. Amen. Ci alziamo in piedi, leggiamo il testo. Romani, capitolo 1, dal primo versetto, leggeremo fino al versetto 4, quindi Epistola ai Romani, capitolo 1 dal primo versetto fino al versetto 4 e poi leggeremo il versetto 16 e il versetto 17. Posso spostarmi qui? Così mi muovo. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato ad essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio, che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture, che riguarda il suo figlio, nato dalla stirpe di Davide, secondo la carne, dichiarato figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, mediante la resurrezione dei morti, cioè Gesù Cristo, nostro Signore. Infatti, non mi vergogno del Vangelo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso, nel Vangelo, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto per la sua fede vivrà. Signore, benedici la tua parola e tocca i nostri cuori oggi. Fa che questa comunità possa vedere la prosperità e la benedizione su tutti i progetti che ha nel cuore. Benedici il tuo servo che è qui con la sua famiglia. Grazie per le energie che ha a disposizione, quelle spirituali, quelle fisiche, quelle intellettuali, quelle economiche e tutte quelle cose che tu provvederai per lui, per la sua famiglia e per la chiesa di Fino Mornasco. Benedici, Signore, la gioventù, benedici noi che siamo più anziani e fa che insieme possiamo portare avanti la tua opera. Nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Amen, accomodatevi. Cosa sta dicendo l'Apostolo Paolo? Sta dicendo che l'Evangelo che lui predica è un Vangelo molto antico. E questa è una cosa che tu devi sapere. Qualche volta noi pensiamo la Chiesa Evangelica è nata qualche anno fa e ci dimentichiamo invece che il nostro messaggio e le nostre radici sono molto antiche. Noi abbiamo la Bibbia che è divisa in due, Antico Testamento, Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento lo riceviamo dagli apostoli, dai cristiani quindi, e non viene accettato dagli ebrei, ma l'Antico Testamento è il libro sacro degli ebrei. Gli ebrei lo leggono, lo commentano, a modo loro lo credono e comunque lo dichiarano parola di Dio. Lasciate perdere i cristiani che vogliono interpretare il libro dato agli ebrei. Lasciate perdere quelli di cultura occidentale che pensano di prendere l'Antico Testamento e dirci quello che vuole dire. Io ho sentito un rabbino una volta, aveva quasi 90 anni, ero insegnante all'università della terza età, io insegnavo storia del cristianesimo, lui insegnava ebraismo. Quante cose ho imparato da quell'uomo, anche se non era nato di nuovo, non era convertito, ma lui conosceva bene la storia dell'Antico Testamento e il contesto storico, grammaticale, lo spiegava molto bene. Quante cose ho imparato ascoltandolo. Dagli ebrei riceviamo l'Antico Testamento e Paolo sta dicendo il Vangelo che io predico non è il mio Vangelo, è il Vangelo di Dio. Noi possiamo dire come Paolo, è il mio Vangelo, perché lui lo so che l'ha detto, ma non è l'Evangelo che ha origine in noi, è il mio Vangelo perché mi ha cambiato, è il mio Vangelo perché io lo predico, è il mio Vangelo perché io lo credo, è il mio Vangelo perché questo Vangelo è attraverso di me conosciuto dagli altri, ma se parliamo dell'origine, è il Vangelo di Dio. Amen. Non è qualcosa che abbiamo inventato noi, non è qualcosa che ci siamo sognati, non abbiamo ricevuto una rivelazione particolare noi, è il Vangelo di Dio. Questo Vangelo è molto antico. Paolo dice che noi crediamo in Gesù, e qui nel testo lo dice molto chiaramente, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture. E voglio dirvi che quando leggiamo l'Antico Testamento, la cosa che più ci stupisce è che possiamo vedere in ogni pagina dell'Antico Testamento che cosa dice di Gesù, che cosa dice del Salvatore. Dalla Genesi a Malachia, tutti i 39 libri parlano di Gesù. Mi dispiace se tu ci vedi qualcos'altro, mi dispiace se tu non lo capisci, mi dispiace se tu sei confuso, ma la chiave di lettura dell'Antico Testamento è Gesù Cristo, il Signore. E tutto l'Antico Testamento parla di Lui e parla del Vangelo a noi destinato. E l'Antico Testamento noi lo riceviamo dagli ebrei, questo è straordinario. Pensa, gli ebrei non credono in Gesù e ci danno tutto il materiale per credere in Lui. Gli ebrei non credono nella Chiesa e hanno il Salmo 100. Hai mai letto il Salmo 100? Io lo incornicerei, lo metterei in ogni stanza della mia casa, lo porterei sempre con me. Oh, quel salmo che è in mano agli ebrei, che sono il popolo di Dio e pensano ancora di essere l'unico popolo di Dio, dice che Dio ha un popolo sparso in tutte le nazioni. Leggetelo quel salmo. Che bello, noi lo cantiamo. Oh, entrate nelle sue porte con ringraziamento e con lode, dice quel salmo. Ma chi lo dice? Alle nazioni, a tutti i popoli. A tutti i popoli il Salmo 100 dice riconoscete che l'Eterno è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo il suo popolo, il gregge di cui Egli ha cura. Capite quanto Nuovo Testamento c'è nell'Antico Testamento? Ogni libro dell'Antico Testamento ci parla di Gesù. Ci sarebbe molto da dire, ma se vai nella Genesi Lui è il figlio della donna che schiaccerà il capo al serpente. Genesi 3,15, il primo Vangelo, l'avete letto. E se vai nell'Esodo, lui è l'agnello pasquale che ci libera dall'ira di Dio. E nel libro del Levitico, lui è il sacrificio perfetto che può cancellare ogni peccato di tutta l'umanità. E nei Numeri, lui è la guida di cui abbiamo bisogno. Di giorno per essere rinfrescati dall'arsura del sole della prova e di notte per essere liberati dalle tenebre che vogliono spaventarci. Di giorno è una nuvola e di notte è la luce che ci illumina e che ci riscalda. In Deuteronomio lui è l'insegnante perfetto che ci spiega la parola di Dio. Ti è mai capitato? Non hai capito un testo? Lo hai letto, lo hai riletto, poi hai pregato e Dio l'ha illuminato ed è sceso nel tuo cuore come non l'avevi mai capito. Perché lui è l'insegnante perfetto. Grazie a Dio per le scuole bibliche. Ma noi abbiamo lo Spirito suo che ci insegna ogni cosa. Grazie a Dio per quello Spirito. E se poi tu vai avanti e leggi la parola di Dio, non continuerai sicuramente a trovare altro che Gesù. In Giosuè, egli è il condottiero che ti introduce nella terra delle promesse. In Giudici, egli è il liberatore perfetto che ci libera dai nostri peccati e dall'ira di Dio che cadrà sull'umanità. In Ruth, è il Redentore, il nostro Redentore, prossimo stretto, parente stretto, che ha il prezzo del riscatto e che ci riscatta dall'ira a venire. In prima e seconda Samuele, lui è l'uomo secondo il cuore di Dio. Che bello Davide, eh? Alcuni di voi hanno detto, Davide è il re che preferisco. E proprio in prima e seconda Samuele, Gesù è l'uomo secondo il cuore di Dio, perché per quanto Davide è un buon esempio, non è un esempio perfetto. In prima e seconda re, lui è il re di cui l'umanità ha bisogno. Fratelli, vogliamo proclamarlo dai nostri pulpiti. Gesù Cristo è il re dei re, il signore dei signori. Grazie a Dio per i governi un po' più aperti, un po' più vicini alla parola. Stanno finendo, eh? Perché stanno venendo tempi molto difficili per la Chiesa. Anche in Italia. Preghiamo che Dio ci aiuti. Perché la discussione non è cosa pensiamo di un certo argomento, che non voglio nominare, ma è se possiamo ancora predicare o no la parola di Dio. Ma noi stiamo aspettando il suo regno, egli ritornerà ed egli è il re di cui l'umanità ha bisogno. E in prima e seconda cronache, egli è colui che costruisce il suo tempio e non lo lascia vuoto. Lui lo riempie della sua gloria e gloria a Dio perché egli è presente in mezzo alla Chiesa. Io girando le nazioni dove vado, trovo chiese povere, chiese ricche, chiese istruite, chiese che non sono magari istruite come quelle che possono studiare di più, trovo chiese che hanno una posizione sociale più elevata, qualcuno ha una posizione elevata, sociale molto bassa, noi lavoriamo con i poveri, persone che non sanno leggere, persone che non hanno nessuna istruzione, ma vi voglio dire una cosa, dovunque c'è la presenza di Dio! Dio sta visitando il suo popolo, Dio sta operando potentemente e in prima e seconda cronache egli è l'Iddio che costruisce la sua chiesa, il tempio e la riempie della sua gloria. Questo dice Paolo, il nostro Vangelo, non è una novità se leggi l'Antico Testamento. In Esdra egli è l'uomo versato nelle scritture, chi meglio di Gesù conosceva la scrittura, lui è la parola fatta carne. Mi ha sempre stupito che quando lui è stato tentato ha risposto 3 volte con 3 versetti biblici. Ma sapete cosa mi ha stupito? Che tutti e 3 sono di un libro poco studiato, poco conosciuto, il Deuteronomio. Cioè un libro che noi forse trascuriamo, un libro ha dato a Gesù la vittoria sulla più grande delle tentazioni che noi ricordiamo. Lui ha usato 3 versetti di quel libro per sconfiggere Satana. Pensate quanta potenza c'è nella parola di Dio. In Esdra, lui è l'uomo versato nelle scritture. Diventalo anche tu, perché se no sarai confuso. Potrà arrivare chiunque e mettere confusione nella tua mente. Ma se la parola di Dio abita in te abbondantemente, tu rimarrai in piedi. Fratelli, io non riesco a vedere una chiesa senza la Bibbia, ma non parlo di una Bibbia che vi dovete portare in mano, non sto parlando di questo, sto parlando di una Bibbia che deve essere nel nostro cuore, amen, dentro il tuo cuore, la parola di Dio è quella che ti preserva da ogni peccato, noi lo crediamo ancora. In Neemia, lui è il ricostruttore delle antiche rovine. Chi mi conosce sa che siamo stati pastori, io e mia moglie, per tanti anni. Quanti ne abbiamo visti arrivare rovinati dal peccato? Eppure Gesù li ha ricostruiti. Quante famiglie che erano divise, senza speranza. Forse tu sei qui questa mattina, hai un peso nel cuore per tuo figlio, per tua moglie, per tuo marito, per i tuoi cari. Forse hai le lacrime che ti scendono dentro, non si vedono all'esterno. Voglio dirti che in mezzo a noi c'è Gesù, egli è il ricostruttore delle antiche rovine. Lui può ristabilire tutto e mettere ordine nella nostra vita, benedicendo la nostra vita fin nel midollo osseo, fin nel DNA della nostra vita. Egli porta un cambiamento straordinario. Dio è pronto a fare questo. In Ester, egli è fedele quando noi siamo infedeli, perché il libro di Ester ci parla di quella parte di Israele che non è tornato con l'editto di Ciro nella terra promessa. Infedeli quindi. Eppure lui rimane fedele. E quante volte è stato così? In Giobbe, egli è colui che ci fa superare ogni prova, anche le più dure. Nei Salmi è il dolce cantore di Israele, nei Proverbi è la sapienza impersonificata, in Ecclesiaste è il più grande di tutti i predicatori, non ve lo scordate, Gesù è il più grande di tutti i predicatori. E se tu leggi l'Ecclesiaste troverai il motivo principale per cui dobbiamo predicare al mondo, non dico alla Chiesa, al mondo. Vanità delle vanità, tutto è vanità, è un correre dietro al vento, questo dice l'Ecclesiaste, il predicatore. Fratelli, il mondo può portarci un dipinto meraviglioso di quella che è la loro situazione. Ma il mondo ha un vuoto dentro che non può essere riempito. È solo la presenza di Dio che riempie quel vuoto. Ecco perché in Ecclesiaste, lui è il grande predicatore che dice: temi Dio, osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. Non c'è un altro modo di vivere migliore di questo. Nel Cantico dei Cantici è lo sposo che ha intimità con la sua sposa, in Isaia è la consolazione del suo popolo, in Geremia e Lamentazioni lui è colui che può parlare nelle nostre sofferenze di una speranza, ci dà speranza nella sofferenza, e in Ezechiele è l'adempimento delle promesse, in Daniele è il Signore della storia. Quante volte in questi anni ho detto: cosa sta accadendo al mondo? E sempre Dio mi ha dato questa parola: io sono seduto ancora sul trono, accada quel che accada, il piano di Dio si adempirà e tutto quello che Dio ha stabilito andrà ad effetto. In Daniele noi vediamo che egli è Signore della storia, in Osea è il marito che non smette d'amare anche nelle situazioni più dolorose, in Gioele è colui che spande lo Spirito Santo, in Amos è colui che giudicherà il peccato, in Abdia è colui che giudicherà quelli che hanno conosciuto la grazia e si sono allontanati. Un libro molto particolare, Abdia, perché è dedicato, tra virgolette, ad Edom, Esaù. Quante possibilità aveva avuto Esaù, ma se n'era allontanato. In Giona è il missionario dell'Antico Testamento, compassionevole e misericordioso. In Michea è la luce che sorge in mezzo alle tenebre delle nostre difficoltà e dei nostri fallimenti. In Naum egli è colui che giudicherà i nemici della Chiesa. Fratelli, io credo che non credere in Dio sicuramente non porta benedizione, ma non credere in Dio e diventare nemici della Chiesa ci porterà sicuramente tanti e tanti di quei problemi, perché chi tocca la Chiesa tocca la pupilla dell'occhio del Signore. E in Naum è molto chiaro questo, in Abacuc è la risposta ai nostri dubbi. Qualche volta noi diciamo: noi non abbiamo dubbi. No, noi abbiamo dubbi, qualche volta siamo nel dubbio, e voglio dirti, se hai qualche dubbio sappi che Gesù ha la risposta a tutti i tuoi dubbi. Ti ricordi Giovanni Battista era l'araldo del Messia? Ti ricordi Giovanni Battista era il profeta che preparava la strada al Messia? Eppure a un certo punto, mentre era in prigione, 10 mesi di prigione, con davanti la morte, Giovanni sapeva che doveva essere ucciso. A un certo punto comincia a dubitare. Ma è lui? Ne aspetteremo un altro? E Gesù non lo giudica. E quando l'ambasciata di Giovanni, Matteo 11, leggilo, va da Gesù e gli apre il cuore dicendogli: Giovanni ci ha mandato, ha dei dubbi, è in prigione, sei tu o ne aspetteremo un altro? Gesù rassicura il cuore di Giovanni. Io voglio dirti che lui è la risposta a tutti i nostri dubbi. Leggilo, il libro di Abacuc. Signore, perché prosperano gli empi? Perché le cose non vanno come mi ero aspettato? Come mai le cose non sono come io credevo? E poi Dio parla al suo cuore e parte dal dubbio quel libro e si conclude in maniera straordinaria. Perché Dio parla al cuore di Abacuc, perché Dio consola Abacuc, perché Dio conferma Abacuc. Il capitolo 3 si conclude dicendo: Signore, ho una certezza, l'opera tua andrà avanti, nel corso degli anni benedicila, falla rivivere. Vogliamo pregare così, fratelli? Possiamo passare momenti difficili, avere dei dubbi, ma Dio ci confermerà. In Sofonia è la consolazione, il risveglio spirituale interiore del suo popolo. In Agea è il risveglio spirituale esteriore che si manifesta nel mondo. In Zaccaria è il Messia promesso ad Israele. In Malachia è il Padre che dobbiamo onorare e servire con fedeltà. Capite quanto Antico Testamento c'è nel Vangelo? Tutto l'Antico Testamento. Quando noi predichiamo nei paesi musulmani, non so quanti di voi conoscono il Corano, ma noi studiamo il Corano e leggiamo il Corano, non quanto la Bibbia, ma lo leggiamo. Posso dirvi che lo leggiamo più degli islamici. E io sono rimasto stupito nel vedere quanto riferimento biblico c'è nel Corano. Il Corano parla di Adamo, il Corano parla di Noè, il Corano parla di Abramo, con altre storie sicuramente, ma parla di questi personaggi. Addirittura il Corano parla di Gesù. Dice che Gesù è l'unico uomo che non ha mai peccato, ma noi abbiamo la chiave di lettura dell'Antico Testamento, perché è Gesù stesso. Il nostro Vangelo ha radici antiche e c'è un unico messaggio dalla Genesi a Malachia e noi possiamo farla proseguire questa linea fino ad Apocalisse. Senza spargimento di sangue non c'è remissione del peccato, ma tu l'hai capito e questa grazia è stata applicata nella tua vita e tu hai creduto in Gesù come tuo personale Signore e Salvatore. I tuoi peccati sono stati perdonati, il tuo nome è stato scritto nel libro della vita e tu sei un figlio di Dio, una figliuola di Dio, e oggi puoi rallegrarti nella grazia di Dio. E non è una religione nuova, abbiamo avuto questo messaggio da quando Dio ha rivelato la sua volontà, dalla Genesi, ed era nel cuore di Dio dall'eternità. La seconda cosa che Paolo fa nell'Epistola ai Romani è dire che questo messaggio è attuale. Qualche volta mi dicono: predicatore, non predicare più, cambia strategia, dedicati alla politica, alla sociologia, ci attaccano, sai, dicono che noi facciamo opere sociali. Non è così, voglio dirvelo, io non credo che un pacco alimentare possa salvare, non ci credo. Non credo che dei corsi di chitarra o di inglese o di computer che facciamo nelle nostre stazioni evangelistiche sia il metodo della salvezza, non ci credo, è solo il primo contatto. Io credo ancora che l'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede in questo messaggio. Mi dicono: cambia mestiere, diventa sociologo, diventa psicologo, diventa un consulente. No, io voglio morire predicatore, perché Dio ha deciso di salvare gli uomini attraverso la pazzia della predicazione della parola di Dio. E noi non cambiamo metodo, noi continuiamo a predicare questo, perché il Vangelo non è superato, è attuale. Adesso la società si evolve, ci propongono un nuovo modello di famiglia, ci propongono un nuovo modello sessuale, ci propongono un nuovo modello di interagire nella società. Oh, la società si evolve, ma noi crediamo che il vecchio e benedetto Vangelo non tramonterà mai. Amen. E crediamo che quello che questa parola dice è qualcosa di eterno. Che ne dite? Non era la potenza di Dio, non sarà la potenza di Dio. Il Vangelo è la potenza di Dio, è attuale. Io sono stupito. Andiamo in Pakistan, il Vangelo funziona. Andiamo in Kosovo, funziona. Andiamo in Albania, funziona. In qualsiasi cultura funziona. In Corea del Sud dicevano che lì Dio non poteva operare. Oggi abbiamo le chiese più grandi al mondo. È venuto un coreano carino, piccolino, si è andato avanti, era nella nostra chiesa, ha detto: pace fratelli, vi porto i saluti della nostra piccola comunità. Ho detto avrà una chiesa di 40-50 membri. Il giorno dopo ha convocato i pastori, i missionari, ero lì anch'io, ero un uomo di 70 anni. Prima di tutto ci ho umiliato perché ha detto quanti di voi hanno letto la Bibbia almeno una volta interamente? Io non ho osato guardare i pastori che dovevano alzare la mano. E poi quanti l'hanno letta due volte, poi cinque, e poi è andato fino a 10 volte. E poi ha detto, sapete io coreano che vengo dal comunismo più chiuso, dall'ateismo più chiuso, sapete quante volte ho letto questa parola? E lui ha detto, io l'ho letta 400 volte. Ho fatto il conto, l'ha letta più o meno ogni 3-4 mesi, interamente. E allora tutti si sono scoraggiati, io ho cominciato a dire, ma non vi preoccupate, in coreano un disegno, sono 66 capitoli di Isaia. Non è vero, eh? Mia moglie è stata quella che ha incoraggiato di più, perché quando sono tornato a casa ho detto, Elena, mi sento quasi inconvertito. Io non ho mai letto la Bibbia come quell'uomo. Lui l'ha letta 400 volte, lei mi ha detto, ha sbagliato. E ho detto, perché? Michele l'ha letto troppo in fretta, forse non ha capito. Capite come cambia il Signore le cose? La nazione che era più lontana da Dio, oggi è l'esempio. E il giorno dopo va sul pulpito e dice, la mia piccola chiesa di 16.000 membri vi saluta. 16.000 membri, non sai neanche chi sono. Ed è una piccola chiesa in Corea del Sud. Io ho dei miei amici coreani che sono missionari con noi, hanno chiese alle spalle enormi. In Brasile oggi abbiamo il 40% di credenti evangelici. In Argentina negli anni 90 questo Vangelo ha prodotto conversioni ogni 24 ore. Mi senti? Ogni 24 ore in Argentina negli anni 90 800 persone accettavano Gesù. 800 al giorno. Non bastavano più locali di culto. Un mio amico mi ha detto, eravamo in 6, siamo diventati 2000 e passa. Abbiamo fondato 200 chiese, lo conosco, me l'ha raccontato, è stata ad Arona a predicare e mentre predicava l'ho fermato, ho detto non mi raccontare quello che hanno visto gli altri, quello che tu hai visto. E lui ha detto io ho battezzato 26.000 persone, poi mi sono stancato e ho detto ai miei collaboratori di continuare, il Vangelo è potenza di Dio. Ci vogliono far credere che chiuderemo le chiese, è vero. Ci vogliono far credere che non abbiamo futuro. Non è così. Lui regna ancora e lui tornerà con potenza. Non è buttare via la vita a servire Gesù, credimi, servilo con tutto il cuore ed egli ti dimostrerà che è ancora potente a cambiare le vite degli uomini. Oggi ci sono 700 milioni di credenti. Non sto parlando di un'organizzazione, di una denominazione, sto parlando dei cristiani. Oggi nel mondo siamo 700 milioni di adulti, o siamo impazziti, o veramente abbiamo fatto un'esperienza. 700 milioni di persone che dicono, io ho incontrato Gesù, e il Vangelo ha cambiato la mia vita. Ero disperato, non avevo futuro, e lui ha avuto pietà di me. Alleluia! Questo Vangelo funziona, quando vieni qui non fai un piacere a Dio, quando vieni qui non pensare di pagare l'obolo della tua religione, quando vieni qui vieni col cuore di servire l'Iddio vivente e vero che può trasformare la tua vita, quella della tua famiglia e quelli di tutti quelli che ti ascolteranno. Che Dio ci aiuti. È colpa nostra se il mondo pensa che il Vangelo non è efficace. Perché forse noi stiamo smettendo di predicarlo con quella fede. Credetemi, il Vangelo funziona. È attuale. So che il tempo è corso via veloce, ma l'ultimo punto, brevemente, che non è l'ultimo per importanza. Il Vangelo è un Vangelo eterno. Tu vai a ascoltare chi vuoi. Filosofi, politici, sociologi, insegnanti universitari, scienziati, vai dove vuoi, dimmi quello che vuoi, forse puoi trovare qualche risposta alla vita terrena qui, nel campo della salute, psicologica, anche fisica. Io credo che le scienze hanno un loro scopo per migliorare anche la nostra vita qui, non sono contro questo, ma voglio dirti una cosa, che un messaggio che ti fa sperare dopo la morte è solo il messaggio dell'Evangelo. Non c'è nessun altro messaggio che ci fa andare incontro alla morte con serenità. Ero in Albania, ero alla scuola biblica. Un mio amico pastore dell'Assemblea di Dio in Italia, all'età di 55 anni, gli hanno trovato un tumore, un cancro, era diffuso. E gli hanno detto che aveva pochi giorni di vita. Io non lo so come reagirei io. Non lo so tu come reagiresti. So che è una prova. E pensavo a lui, pregavo per lui. Ero lì per insegnare in Albania e stavo pensando a lui. A un certo punto mi arriva un audio. Era lui. Erano i suoi ultimi momenti di vita. E in quel messaggio, con lacrime, lui mi diceva: Michele, ho davanti il gigante peggiore che un uomo possa avere davanti. È la morte. Voglio dirti che sono in pace, perché a fianco a me c'è Gesù. E mi diceva, mi ha fatto riflettere, è una cosa vera questa, adesso è col Signore. Come faranno quelli che non hanno Gesù? Come faranno quelli che non hanno la grazia di Dio? Tu litighi, tu discuti, tu porti avanti le tue posizioni, ma non sei pronto per l'eternità. Se Dio ti chiama oggi, tu tremi e non hai la capacità di guardare in faccia la morte e dire: o morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Noi siamo più che vincitori in Cristo. Che Dio ci aiuti. Non buttiamo a mare questo messaggio. Non perdiamo la speranza eterna, perché tutti invecchiamo. Io ero un bel ragazzo, avevo tutti i miei denti, non avevo i capelli bianchi, ero in salute, Elena era la più bella del mondo, io l'ho sempre amata, la ragazza che è giusta per me. C'era Michele, c'era Elena, Elena e Michele, siamo insieme da 38 anni, ma stiamo invecchiando. E quando mi dicono: perché predichi così? Io dico sempre: io quando predico penso che è l'ultima volta che predico, poi muoio. Se muoio non vi disperate, lo so già. E poi penso che quando predico è l'ultima volta che chi ascolta il messaggio del Vangelo può ascoltare il messaggio del Vangelo. E poi forse se ne va. Perché buttare via l'eternità per sciocchezze? Cosa ti dà quello che tu pensi di credere? Alla fine ci sono due messaggi: o sei un essere creato da Dio e Dio ha una salvezza per te in Cristo Gesù, o sei frutto del caso e te ne andrai per l'eternità e non lascerai nessun segno. E questo spaventa tutti, perché dentro di noi Dio ha messo il pensiero dell'eternità e noi siamo stati fatti per vivere in eterno. Ecco perché il messaggio del Vangelo dobbiamo ascoltarlo e dobbiamo predicarlo e dobbiamo viverlo, perché parla di un Gesù che è morto, ma il terzo giorno è risorto, dichiarato figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, mediante la resurrezione dai morti. Gesù Cristo nostro Signore. Questo Gesù di cui parla tutto l'Antico Testamento, questo Gesù di cui ci sono profezie adempiute, almeno 300 dell'Antico Testamento e 350 per la sua seconda venuta, questo Gesù è l'unico che è morto e che è risorto. Pensa, anche il Corano dice che è andato in cielo, non dice che è morto sulla croce, purtroppo. E anche il Corano dice che questo Gesù ritornerà, ma non dice che tornerà come dice la Bibbia. C'è qualcosa della Bibbia che ha toccato tutte le religioni del mondo, ma la verità è quella che noi abbiamo nella parola di Dio. Sei pronto a morire? Ma io credo così. Sei pronto a morire? Sai, io penso che questo versetto... Sei pronto a morire? Solo i cristiani sono pronti ad andare, perché la certezza la dà solo il Signore. 30 anni fa mi trovavo in Jugoslavia a lavorare. C'era ancora la Jugoslavia. C'era un mio amico che era stato scelto in quelle chiese per essere uno dei principali. Al tempo della Jugoslavia si viveva con delle razioni mensili, anche di benzina, e lui stava raccogliendo dei buoni benzina per andare dal nord della Jugoslavia, la Slovenia oggi, al sud, la zona dove sto lavorando io oggi, Macedonia. Quando è riuscito a raccogliere abbastanza, ha fatto tutto quel viaggio, quasi 1000 chilometri, per andare a trovare un cristiano che lui sapeva essere in una zona islamica. Sapeva che era malato questo fratello. Lui ha fatto 1000 chilometri. È arrivato lì, in questo villaggio, erano molto poveri, e gli hanno detto dove era questo cristiano, in una capanna. Lui è andato, tutti lo guardavano, sapevano che quell'uomo stava morendo. Quando questo mio amico è arrivato lì, quest'uomo con un filo di voce gli ha detto: ti stavo aspettando, Dio mi aveva detto che saresti venuto prima che io me ne andavo. E ha detto: fratello, dimmi, guarda lì nella libreria c'è un innario, prendi l'innario numero, gli ha detto il numero, cantiamolo insieme. Hanno cominciato a cantare del cielo e della salvezza in Cristo. E mentre cantavano, il fratello è andato col Signore. Mentre questo fratello era dentro quella capanna, tutto quello che era, diciamo, il villaggio islamico è stato lì a guardare, senza parole. L'hanno visto andarsene in quel modo, sereno. E quando questo mio amico è uscito, mi ha detto che si sono spostati, e mentre lui passava, dicevano: avete visto i cristiani? Questi sono i cristiani. Loro non solo vivono in maniera diversa, ma loro muoiono in maniera diversa. E noi invidiamo i cristiani più che per la loro vita, per il loro modo di morire. Perché non esiste la morte per noi. Perché noi passiamo da questa vita all'eternità e da questa situazione alla presenza di Dio. Forse oggi non te ne rendi conto, ma Dio ci preparerà. E sarà il giorno più dolce della mia vita, quando io me ne andrò. E qui, in questo tempo, voglio predicare questo Vangelo, scritturale, attuale ed eterno. Non smettete di farlo. Siate disposti a pagarne il prezzo. Quelli che sono contrari a questa linea, bene, io credo che avranno una scelta. O essere inseriti in questa linea, o prendere le vie del mondo che amano. Però credetemi, la Chiesa andrà sempre avanti. E Dio ogni volta ci confermerà che se Lui è con noi, noi siamo più che vincitori in quello che facciamo.